In Svizzera lo strappo dei lefevriani dalla Chiesa Cattolica, uno scisma di fatto della confraternita tradizionalista con posizioni vicine alle destre globali. Alla cerimonia presenti da AfD a Forza Nuova e Futuro Nazionale di Vannacci. Medio Oriente, a Doha in Qatar, incontri indiretti tra iraniani ed americani. Il primo obiettivo: normalizzare la situazione ad Hormuz. Il traffico marittimo è ripreso solo parzialmente. Legge elettorale, la discussione è rinviata a metà luglio, la scusa sono i disservizi sulla linea ferroviaria, ma in realtà pesano le divisioni nella maggioranza, dalle preferenze allo spettro di Vannacci. Trump ha guadagnato oltre $1 miliardo in criptovalute durante il suo primo anno di presidenza. I democratici chiedono un'indagine, attaccano, lui guadagna miliardi e le famiglie non arrivano a fine mese. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. In Svizzera si è consumato oggi lo strappo dei lefevriani dalla Chiesa Cattolica. Questa mattina c'è stata la consacrazione di 4 nuovi vescovi della confraternita, un atto che comporta la scomunica automatica e uno scisma di fatto dalla Chiesa di Roma. I seguaci di Marcel Lefebvre sono dei tradizionalisti, sono nati in opposizione al Concilio Vaticano II e alle sue riforme come l'apertura ai laici e all'ecumenismo, e con posizioni vicine alle destre globali, ma su questo torneremo tra un attimo. Partiamo da un racconto da Econ nella Svizzera francese, dove abbiamo raggiunto Gian Piero Rossi, giornalista del Corriere della Sera.
C'era uno schieramento di religiosi, di tonache, di tuniche, di cotte, di abiti talari. Era uno spiegamento che veramente forse solo in Vaticano in grandi occasioni. E in più il tipo di rito è di una solennità pazzesca, 5 ore e un quarto di cerimonia. C'era veramente una solennità in ogni gesto, le pause, i canti. C'è stata all'inizio una introduzione dicendo in francese che siamo con la Santa Chiesa Romana e con il Santo Padre, quello che ti ripetono continuamente: ma noi non stiamo facendo niente contro, noi siamo fedeli alla Chiesa di Roma e al Papa. Però vanno avanti e con il loro rituale, spalle ai fedeli, l'altare è messo in fondo alla Chiesa, riferimenti, qualche cosa anche nell'omelia, ma grosso modo in questi termini. Non c'è stata una sfida in alcun modo nelle parole, la sfida è stato il gesto.
La cerimonia è stato dunque uno schiaffo a Prevost, che aveva chiesto ai lefevriani di fare un passo indietro. Erano presenti membri dell'AfD ed esponenti italiani di Forza Nuova e di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Sulle posizioni ideologiche dei lefevriani e il perché si arrivi oggi a questo strappo, ascoltiamo Paolo Rodari, giornalista della Radio TV Svizzera e collaboratore del Manifesto.
La galassia lefevriana attinge politicamente da sempre dall'ultradestra di qualsiasi paese. Tra l'altro sono anche noti contatti anche con Trump e con il vicepresidente americano Vance. Sul sito della fraternità San Pio X dei lefevriani è apparsa la traduzione di un'intervista in cui Vance raccontava tutta la sua conversione. Queste parti politiche vedono nella restaurazione cattolica un modo per attingere in qualche modo un consenso in tutti quei cattolici / cristiani scontenti dell'apertura di Roma da Francesco in poi.
Questo humus sovranista c'entra un po' con il fatto che questo scisma avvenga oggi contro Prevost?
Da una parte loro sono fuori dalla Chiesa da sempre, perché hanno rifiutato da sempre le riforme del Concilio Vaticano II, e quindi questo è solo uno strappo formale. Probabilmente avviene perché dopo il pontificato di Francesco, che fu un pontificato destabilizzante per loro, loro si aspettavano che con Leone ci fosse un ritorno alla tradizione, diciamo, cioè che Leone fosse un pontefice statunitense e in qualche modo amico. È vero che Leone è stato ed è più rassicurante, ma su questa linea non è diverso da Francesco. Loro probabilmente non se l'aspettavano questa cosa e hanno deciso di fare questa ordinazione oggi.
Veniamo alla crisi in Medio Oriente. A Doha, in Qatar, sono in corso i negoziati tra iraniani e americani. La trattativa al momento è soprattutto su Hormuz, è però ancora in una fase embrionale. Sentiamo Emanuele Valenti.
Le delegazioni di Stati Uniti e Iran, a livello politico e a livello tecnico, non si sarebbero parlate direttamente. Fonti informate hanno fatto sapere ai media regionali che i colloqui a Doha sarebbero sempre in forma indiretta, con la mediazione di Qatar e Pakistan. Washington ha mandato Witkoff e Kushner a guidare la delegazione di Teheran, invece il vice ministro degli esteri Gharibabadi. Obiettivo: iniziare a dare sostanza al memorandum d'intesa, a partire dalla normalizzazione di Hormuz, dove il traffico marittimo è ripreso solo parzialmente. Gli iraniani vorrebbero che alla fine, in qualche modo, nell'accordo complessivo, venisse riconosciuto il loro controllo o parziale controllo sullo stretto. Gli americani, da parte loro, puntano per ora a riattivare la navigazione nel breve periodo. L'altra questione sul tavolo sarebbe lo scongelamento di una parte dei fondi iraniani all'estero. Non è chiaro invece quanto siano concrete le discussioni sul Libano e nucleare. Sul Libano comunque l'attività diplomatica, non solo a Doha, sarebbe intensa. Dei passi in avanti sui dossier principali sarebbero funzionali a costruire un minimo di fiducia tra le due parti e ad allontanare il rischio, sempre dietro l'angolo, di un'ulteriore escalation. Trump ha detto che va tutto bene, ma sappiamo come le sue parole abbiano un peso relativo.
Ora la politica italiana. L'esame della legge elettorale alla Camera è slittato al 14 di luglio. Lo ha stabilito oggi la capigruppo di Montecitorio. Ufficialmente la decisione presa dalla maggioranza è legata a disservizi sulla linea ferroviaria che la prossima settimana potrebbero ridurre il numero dei parlamentari in aula. In realtà alla base della decisione ci sono le divisioni interne alla destra sulla legge elettorale. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Tra tutti i ministri chi l'ha presa peggio è stato Salvini. Il pretesto del caos treni per il rinvio dell'esame della legge elettorale gli sarà sembrato un po' uno scherzo di cattivo gusto per lui, che è responsabile del caos vero dei ritardi ormai quotidiani dei treni, ed è questa una delle motivazioni che hanno fatto sì che la maggioranza abbia votato un rinvio di una settimana dell'esame del voto dal 7 al martedì 14 luglio. L'altro motivo di rinvio è la manifestazione del Campo Largo a Napoli l'8 luglio, che sarà probabilmente anche l'occasione per lanciare una campagna contro la legge elettorale dal titolo Alleanza per la Costituzione. La capigruppo oggi ha deciso i tempi, il 14 per 22 ore, quindi un tempo contingentato che le opposizioni dal canto loro cercheranno di allungare facendo ostruzionismo. È chiaro che con questi tempi l'esame al Senato andrà a settembre, quando sarà forse più chiaro se Vannacci è disponibile ad un'alleanza con Meloni e se questo produrrà grandi scosse dentro la coalizione di centrodestra. Sul tema delle preferenze non c'è ancora un accordo e la Lega inizia a mostrare una certa insofferenza, visto che è il partito meno favorevole alle preferenze. Molinari, sulla questione candidato premier sul programma, ammette che questo vorrebbe dire cancellare del simbolo Salvini premier, non perché Salvini possa aspirare a questo, quanto evidenziare i bocconi già amari da dover digerire. Le opposizioni intanto si mobilitano, non per l'aula, perché ritengono la legge inaccettabile, quanto fuori. Le parole di Meloni sul Quirinale hanno favorito nella sinistra una mobilitazione che dalla legge elettorale si estende alla difesa della Costituzione, e su questo si stanno organizzando iniziative in molte città, oltre all'annuncio di un ricorso alla Corte Costituzionale appena approvata la legge anche al Senato. Linea allo studio.
Un detenuto di 26 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua cella nel carcere di Prato. Il giovane proprio oggi doveva essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto. Il suo cadavere è stato rinvenuto dai suoi compagni di cella, che hanno dato l'allarme. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia, che dovrà chiarire le cause esatte della morte della 26enne. Ascoltiamo Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Toscana, intervistato da Luigi Ambrosio.
Si sa pochissimo, perché come sempre quando si verificano fatti di questo tipo la struttura diventa impermeabile. Però si sa che questo era un ragazzo di 26 anni, honduregno, che abitava stabilmente in Italia. Lo hanno trovato esanime i compagni di cella questa mattina, hanno cercato di rianimarlo, poi sono intervenuti gli altri, ma non c'è stato niente da fare.
Al suo ufficio erano arrivate queste notizie?
No, al mio ufficio non erano arrivate queste cose, anzi per la verità mi hanno anche un po' meravigliato stamani quando l'ho saputo. Immagino che abbia fatto le denunce classiche di maltrattamenti subiti. Succede spesso che i detenuti, quelli che hanno più coraggio, denuncino maltrattamenti da parte o comportamenti non corretti da parte dei loro custodi.
Gli altri se le tengono?
Molti sì.
Donald Trump ha guadagnato più di $1 miliardo dalle attività legate alle criptovalute della sua famiglia durante il suo primo anno di presidenza. I democratici hanno chiesto un'indagine sugli investimenti del presidente, lo hanno attaccato, le famiglie americane fanno fatica ad arrivare a fine mese e il presidente guadagna miliardi. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
$1.4 miliardi, a tanto ammontano i profitti realizzati da Trump e familiari nel 2025 grazie alle criptovalute. La cifra emerge dalla dichiarazione obbligatoria all'Office of Government Ethics depositate dallo stesso tycoon. Al centro del business c'è la società World Liberty Financial, con cui sono stati lanciati i token della stablecoin US1. Complessivamente la società ha incassato oltre 520 milioni derivanti dalla vendita dei token del progetto e più di 250 milioni dalla cessione di partecipazioni. A questi si aggiungono $635 milioni incassati attraverso la vendita della meme coin dedicata al presidente, lanciata pochi giorni prima del suo insediamento, che oggi viene scambiata a $1.68 con una perdita del 98% rispetto ai valori post elezione, quando veniva scambiata a circa $74. Complessivamente i ricavi legati alle cripto superano così $1.4 miliardi e si sommano alle altre fonti di reddito, 50 milioni derivanti dagli accordi transattivi con diverse società dei media, circa 52 dalla concessione del marchio Trump a sviluppatori immobiliari, oltre $500 milioni di fatturato nei resort e nel golf club. Secondo Forbes, il patrimonio netto del presidente con l'elezione sarebbe triplicato a circa $6 miliardi contro i $2.3 miliardi stimati nel 2024.
Cinese mandarino obbligatorio in tutte le scuole, progressiva fusione delle minoranze nell'etnia maggioritaria Han, pene pesanti per gli atti ritenuti separatisti. Entra oggi in vigore in Cina la discussa legge sull'unità e il progresso etnico che, in nome dell'unità nazionale, di fatto legittima un vero e proprio processo di assimilazione nei confronti delle 55 minoranze etniche del paese. Ascoltiamo Gabriele Battaglia.
La legge che promuove l'unità etnica e il progresso è entrata in vigore oggi, ma viene da lontano. Prevede tra le altre cose di dare precedenza al cinese mandarino fin dall'età prescolare, di promuovere l'interazione etnica, di combattere i costumi e le tradizioni sorpassate, di perseguire chi minaccia l'unità etnica. Sulla carta nasce per promuovere maggiori opportunità per tutti i cinesi e corrisponde alla visione di Xi Jinping, per cui la Cina è una comunità dal destino condiviso, un'entità che si fa risalire a oltre 5.000 anni fa, la cui unità nella narrazione di Pechino è stata spezzata solo temporaneamente dall'imperialismo occidentale ed è stata poi riconquistata nel 1949 grazie al Partito Comunista. Una visione suggestiva ma inaccurata, perché la storia cinese non è mai stata così lineare. Partendo da un nucleo originario intorno al fiume Giallo, la Cina è infatti mutata territorialmente tante volte nella sua storia. Il concetto di nazione è recente e quelle che oggi sono minoranze etniche non sono riconducibili alla maggioranza di etnia Han. Inoltre, proprio nel 1949 venne riconosciuta la diversità etnica, non l'unità. Oggi invece una visione lineare edulcorata si fa mito fondativo e permette di sostenere che tutto ciò che si distanzia dall'unità attenta non solo alla nazione di oggi, ma all'intera storia della civiltà cinese. Così la cultura delle minoranze è ridotta a puro fatto folcloristico e le loro lingue sono gradualmente marginalizzate. L'unità diventa così assimilazione alla maggioranza Han, un processo cominciato una quindicina di anni fa con la recrudescenza del conflitto in Xinjiang che ha indotto Pechino ad abbracciare l'assimilazionismo a scapito di un'organizzazione più rispettosa delle minoranze.
Alessandra Tomasi, Diana Santini, Emanuele Valenti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.